Va bene? Io sono a Firenze, posso sfidarvi.
Molto gentile da voi, grazie.
E va bene, allora. Sono alle 7 o no?
Ah, sì, no, sì. No.
Come no?
È un minuto.
C'ha ragione, un minuto manca però,
No, 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 io non so. Non la
dico. Ma è contesto di guardare. Poi te la mando appena.
Sì, sì, ok, ok. Grazie.
Allora partiamo. Domenica prossima è la prima di Avvento. Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 63. Dal versetto 16 si arriva al capitolo 64, versetto 7. Il lezionario salta alcuni versetti, ma questo è il testo. Prego. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo primo, versetti da 3 a 9. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 80. Noi questa sera avremo a che fare col salmo 103 però. 103. E poi ci accosteremo al brano evangelico. Vangelo secondo Marco, nel capitolo 13, dal versetto 33 al versetto 37, gli ultimi versetti del discorso apocalittico del Signore. Da 33 a 37. Con la prossima domenica la Chiesa ci convoca per entrare nel sacro tempo di Avvento e ci inviterà così a partecipare alla grande veglia, quella veglia che ci condurrà fino a contemplare il mistero natalizio della venuta del Signore nella carne umana, è Lui il Figlio di Dio. Ma più esattamente ancora la Chiesa ci convoca per entrare nella grande veglia che orienta la storia umana verso la venuta gloriosa del Signore alla fine dei tempi, quando ritornerà a noi Lui, che è salito al cielo nella sua carne di uomo, che è la nostra stessa carne, ora glorificata. Ancora una volta noi siamo all'inizio dell'Avvento, ancora quest'anno, nel silenzio e nella più sobria semplificazione di ogni cosa. D'altra parte, l'autunno è ormai avanzato, nessuno può dubitarne. L'arrivo dell'inverno si annuncia senza tema di smentite. Tutto ci suggerisce espressamente la necessità di ritrovare il valore primario e il senso interiore di ogni realtà. Anche la natura si ritira nel suo intimo, il mondo riposa, la Chiesa ci chiama al raccoglimento e alla veglia. Ma questo è anche il tempo delle forti speranze, delle gioie più pure e più intense, delle gioie più povere e più feconde. Affrontiamo queste prossime settimane d'Avvento con atteggiamenti di fiduciosa e pacata esultanza. I cristiani che ci hanno preceduto ci hanno istruiti e ancora ci accompagnano nella invocazione incessante: vieni Signore Gesù. Amen. Ed ora nel libro di Isaia leggiamo il testo che vi citavo, nel capitolo 63, dal versetto 16 fino al capitolo 64, versetto 7. Per Francesco.
Perché tu sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei nostro padre. Da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi davanti a te, sussulterebbero i monti, come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici e le genti tremino davanti a te. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani.
Grazie. Via col vento è il titolo di un famoso romanzo, e il mondo anglosassone tutto ha sempre un riferimento biblico, come vedete. Le nostre iniquità ci hanno portato via con il vento. E leggiamo senz'altro il brano evangelico. Capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, gli ultimi versetti, da 33 a 37, daremo uno sguardo un po' più panoramico al grande discorso apocalittico quando sarà il momento.
Via. State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate.
Ecco, grazie. Ritorniamo al Salmo 103. Abbiamo letto settimana dopo settimana tutti i salmi del Salterio fino al Salmo 102 la settimana scorsa. Ora è la volta nel salmo che abbiamo ormai sotto gli occhi. Siamo da un po' di tempo, esattamente dal Salmo 90, alle prese con il quarto libretto del Salterio. Il Salmo 90 si apre con una intestazione dedicata a Mosè, maestro, e più esattamente maestro per quanto riguarda l'esercizio della lode. E questo apprendistato nella lode diventa il filo conduttore del quarto libretto. Abbiamo avuto a che fare con i canti della regalità fino al Salmo 100, e quindi di seguito due salmi di transizione, 101 e 102, salmi che ci hanno aiutato a scoprire nella nostra povertà, mentre ci andiamo consumando, mentre andiamo finendo, scoprire la venuta del Signore che ci coinvolge tutti nel grande travaglio della storia universale, nella comunione d'amore con ogni derelitto cuore umano. Leggevamo nelle settimane che ormai stanno alle nostre spalle il Salmo 101 con un'andatura sapienziale, il Salmo 102 che è un salmo di lamento e di supplica, è uno dei salmi penitenziali di cui ci siamo occupati a suo tempo. Ora abbiamo a che fare con il Salmo 103, che senz'altro possiamo qualificare come un canto di ringraziamento. Siamo ormai alle prese con le battute finali del quarto libretto del Salterio. L'ultimo salmo di questo quarto libretto è il Salmo 106, quindi ne avremo per le prossime settimane, ma arriveremo a Natale, non oltre. Tra l'altro venerdì prossimo è la festa della Madonna Immacolata, quindi noi non ci vedremo per la lezione divina. Salmo di ringraziamento, un canto di ringraziamento, vi dicevo. Subito c'è da rilevare un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Il nostro Salmo 103 è strettamente connesso con il Salmo che segue, il Salmo 104. C'è un'unica medesima antifona che apre e chiude i due salmi e li connette così alla maniera di un dittico ben strutturato. È una composizione unitaria nei suoi due elementi. L'antifona è: benedici il Signore, anima mia, all'inizio del Salmo 103, alla fine, all'inizio del Salmo 104, alla fine. È una cornice che conferisce ai due salmi il valore di elementi complementari di un'unica composizione orante, un canto di ringraziamento, due canti di ringraziamento che sono armonizzati all'interno di un unico invitatorio che coincide esattamente con quell'antifona che nella sua essenzialità è già di per sé estremamente eloquente. Benedici il Signore, anima mia. E tutto il resto nel Salmo 103, poi nel Salmo 104, illustrazione dei motivi per i quali siamo invitati a benedire, a ringraziare, a celebrare il Signore, che è protagonista di un'impresa da cui dipende la nostra vocazione alla vita. L'anima mia sono io, è la mia vita, sono io in quanto chiamato alla vita, e sono io in quanto anelo per vivere, sono io nei dati essenziali del mio vissuto che è misurato entro limiti che nessuno può ignorare. D'altra parte, con quel poco di fiato, con quell'impulso vitale, con quel impegno che misurato dal tempo e dello spazio come sono mi consente di cercare una mia particolare identità, vivo per benedire il Signore. Fatto sta che il Salmo 103, primo pannello di quel dittico a cui accennavo poco fa, ci aiuta a concentrare l'attenzione su quello che avviene nella persona umana e dunque come la presenza, l'opera, l'iniziativa di Dio si manifesta nel vissuto di ogni persona umana, di quella persona umana che intanto sono proprio io, che mi sto esponendo in prima persona singolare. Salmo 103. E per questo è urgente ringraziare. Il Salmo 104, di cui ci occuperemo, se Dio vuole, tra 15 giorni, è Salmo che ci invita a contemplare la presenza e l'opera di Dio nel mondo. Nella persona umana, Salmo 103, nel mondo e nella complessità del creato e tutte le componenti, le articolazioni della grande opera di Dio che si manifesta attraverso tutte le sue creature e tutti gli avvenimenti che collochiamo entro le misure di spazio e di tempo della creazione. La persona umana e il creato, il mondo, i due salmi sono strettamente connessi, come già vi dicevo, e dunque l'opera di Dio nel vissuto di una persona umana, ma evidentemente nella relazione con il mondo, e quello che avviene per come Dio opera nel mondo riguarda evidentemente la capacità recettiva di accogliere, apprezzare e quindi benedire, che è prerogativa della persona umana. Ma in ogni caso, senza anticipare quello che sarà il lavoro da dedicare al Salmo 104, ecco il nostro primo salmo del dittico. Due versetti che ripropongono l'invitatorio ridotto a quell'antifona, che però viene già illustrata in maniera piuttosto istruttiva per noi. Dopodiché, dal versetto 3, il Salmo si sviluppa in tre sezioni che potremo mettere meglio in evidenza tra un po'. Prima sezione, dal versetto 3 al versetto 5, l'opera del Signore nell'esperienza personale. Dal versetto 6 al versetto 10, l'opera del Signore nell'esperienza di ogni persona umana, dunque sempre in questione la persona umana, ma in una dimensione di universalità. E quindi la terza sezione, dal versetto 11 al versetto 18, un secondo approccio all'opera di Dio per quanto riguarda ogni persona umana da un altro punto di vista, e quindi i versetti conclusivi da 19 a 22. Ma leggiamo versetti 1 e 2. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome, benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Per due volte l'antifona, che vale come invitatorio, e vi dicevo, questa anima mia sono io. Ma più esattamente qui il soggetto di in prima persona singolare si presenta, è l'orante e ciascuno di noi è in grado di identificarsi con lui in quanto dotato di un intimo come dice il secondo rigo del versetto 1, quanto è in me, il mio intimo, benedica il suo santo nome. E nel versetto 2, quell'anima mia che sono io, è invitata a benedire il Signore, facendo appello all'esercizio della memoria, non dimenticare tanti suoi benefici. Io nel mio intimo, io nella mia memoria. E notate bene che sia quel che nel nostro Salmo e anche altrove è definito il mio intimo e poi appresso la mia memoria, sono riferimenti del mio vissuto personale che possono risultare a loro modo fastidiosi e forse capita proprio così. Il mio intimo alla lettera è detto con un'espressione che potremmo tradurre come il mio essere vicino a me stesso. E la vicinanza di me a me stesso mi scomoda, mi disturba, mi suggerisce l'opportunità di mantenere le distanze da me stesso, perché se mi affaccio sull'orlo di un abisso che in qualche modo è scavato nella mia identità, mi spavento, io sfuggo a me stesso, mi trovo meglio se sono esule rispetto a me stesso, e se dovessi fare i conti con me stesso dovrei affrontare certe contrarietà che preferisco evitare. E la mia memoria, e la mia memoria è come dire il deposito in me di tutto quello che nel mio vissuto comporta relazioni con il mondo che mi circonda, le cose, gli avvenimenti, gli altri. E anche per quanto riguarda la mia memoria avverto un disagio, rimpianti, la percezione di un debito non saldato, rimproveri, occasioni perdute, meglio sorvolare, meglio lasciare la memoria in una specie di deposito sigillato che al momento opportuno può servire come le fotografie nei telefonini, ecco. Mi sembra imbarazzante assumere in pienezza la mia identità in quanto sono radicato nella memoria di un passato, nella memoria di relazioni con il mondo che mi circonda, rispetto alle quali mi rendo conto che in un modo o nell'altro sono fuori posto, sono deficitario, sono in ritardo o addirittura responsabile di qualche fallimento. Ebbene, il nostro Salmo, vedete, si apre con un atto di fiducia straordinaria, un atto di coraggio, perché sono coinvolto in una relazione con il Signore che mi chiama a benedirlo, a ringraziarlo, mettendo in gioco l'intimo di me stesso, il mio intimo per lui, laddove sono in difficoltà nel decifrare esattamente le ombre più o meno confuse che stazionano nel fondo di me stesso, e il mio intimo è per lui, e la mia memoria, che evidentemente dovrà tener conto di tutti gli inconvenienti che hanno segnato il cammino della mia vita, è comunque per la gratitudine, non dimenticare tanti suoi benefici. Io ci sono per lui in quanto il mio intimo gli appartiene, e il mio intimo gli appartiene perché evidentemente è lui che si è preso la briga di visitarmi, di scandagliarmi, di conoscermi, di intervenire là dove io per me stesso faccio problema, sono causa di interrogativi mortificanti, mi sento desolato e fuori posto. Ed ecco, è proprio il Signore che si è dimostrato lui come protagonista nella relazione con il cammino della mia vita, in maniera tale da abilitarmi a ringraziare sempre e comunque, a ringraziare anche là dove la memoria quasi naturalmente mi rimprovererebbe. Il mio intimo appartiene a lui, la mia memoria è per la gratitudine. Per questo io sto prendendo slancio per benedire il Signore, per ringraziarlo, e per ringraziarlo in quanto è la mia particolare identità di essere umano che scopre in sé quell'opera di Dio che mi riconcilia nella profondità di me stesso e che mi consente di ricostruire l'itinerario del mio vissuto in obbedienza a un disegno provvidenziale della sua misericordia, della sua benefica misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Fatto sta, vedete, che il Salmo adesso prosegue dal versetto 3 in modo tale da illustrare come il Signore è all'opera nell'intimo della persona umana. Il motivo per cui in prima persona l'orante, ciascuno di noi in prima persona, prende lo slancio per benedirlo. Come il Signore sia protagonista di quel che avviene nell'intimo del cuore umano e come il Signore sia attore di quell'impresa che restaura l'intimo del cuore umano. Lo riconcilia, lo ricompone, lo restituisce a una vocazione originaria, quella con la quale se dovessi fare i conti tra me e me vorrei non misurarmi mai più. Ed ecco l'opera del Signore qui, la prima sezione del nostro Salmo dal versetto 3 al versetto 5, una serie di 5 sono participi presenti in ebraico, con una sentenza finale. Leggo: è l'opera del Signore nell'intimo della persona umana, e non in termini generici, ma quella persona umana che sono io. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita. Qui è il verbo Gaal, è il Redentore, redime la tua vita dalla rovina, la fossa e la rovina. È lui che dunque, vedete, affronta tutti i negativi che riguardano la mia esistenza personale in quanto creatura impelagata in molteplici contraddizioni, caricata di pesi che io non saprei come rimuovere, accantonare, scaricare altrove, ed ecco, perdona le tue colpe, guarisce le tue malattie, riscatta dalla rovina la tua vita e quindi ti corona di gloria e di misericordia e gli sazia di beni i tuoi giorni. Vedete, sono cinque forme verbali che si succedono in questa sezione del Salmo per arrivare alla sentenza finale. Il secondo rigo del versetto 5: tu rinnovi come aquila la tua giovinezza, una prospettiva di vita autentica, di vita ritrovata, di vita realizzata, di vita restaurata. Il Signore è colui che restaura l'intimo della nostra condizione umana, l'intimo personale di ciascuno di noi. Notate che qui la sequenza delle cinque forme verbali determina un crescendo per quanto riguarda l'esperienza di questa restaurazione avvenuta nell'intimo, da quel perdono alla guarigione, alla redenzione e quindi addirittura l'incoronazione. Questo ti corona, il verbo può essere senz'altro tradotto così, e dunque è quasi un emblema di vittoria, una dignità regale, quella che è conferita a quella persona che sta registrando nell'intimo l'opera del Signore, opera restauratrice, e una corona che altrove serve a illustrare la condizione del vincitore in una gara. Ma qui è anche possibile che il verbo possa e forse debba essere tradotto come un avvolgimento. È colui che ti avvolge, colui che ti coinvolge, colui che ti circonda, colui che ti abbraccia con le espressioni della sua grazia, della sua misericordia, e quindi sazia di beni i tuoi giorni. Qui dice così la mia Bibbia, versetto 5 è il quinto verbo della sequenza, sazia di beni i tuoi giorni. Vedete, i tuoi giorni, qui è una traduzione problematica, la nota nella Bibbia di Gerusalemme dice qualche cosa, invece di tradurre con giorni, che è una traduzione un po' vecchia, un po' rischiata, come dici?
Qui vecchiaia.
Vecchiaia.
Sazia di beni la tua vecchiaia.
I tuoi giorni, la durata dei tuoi giorni, la durata. Ma la durata non come misura temporale, vedete, la durata come esperienza delle cose che durano. È un altro, è la durata misurata in base a un cronometro, ma è la durata in quanto esperienza delle cose che resistono, delle cose che valgono. E vedete, qui c'è di mezzo una restaurazione dell'intimo che determina il ristabilimento della continuità interiore. Tant'è vero che, ed è una traduzione che possiamo prendere opportunamente in considerazione, nella traduzione in greco qui si parla della epizimia, che è il desiderio, e così diventa pure in latino il desiderium, è lui chi replet in bonis desiderium tuum, l'epizimia, dice la traduzione in greco, il desiderio, cioè quella che molla, che dall'interno mette in movimento tutte le mie potenzialità di comunicazione, di relazione, di incontro. Il desiderio movimenta la sensibilità, l'affettività, la razionalità, tutte le emozioni sono sostenute, orientate, strutturate a partire da quel desiderio, che è esattamente il motivo della disfunzione radicale del mio vissuto nell'intimo, laddove il desiderio è inquinato, dove il desiderio non funziona, dove il desiderio invece di essere promozionale in vista di relazioni aperte alla gratuità dell'incontro con il mondo che mi circonda e l'incontro con il Dio vivente che mi chiama dall'inizio, e il desiderio diventa un circuito autoreferenziale che mi chiude dentro a un fenomeno di avvitamento della mia soggettività su se stessa. E allora è proprio il desiderio che viene restaurato, è l'intimo che, vedete, è liberato, ed è l'intimo che adesso è ristrutturato, ed è possibile che tutta la vitalità interiore si sviluppi in modo tale da rendere il mio rapporto con il mondo aperto, libero, positivo, in corrispondenza a quella vocazione originaria che mi è stata conferita da Dio stesso. Ed è proprio lui il protagonista di questa novità che libera il mio desiderio, che lo scioglie, che lo apre, che lo guarisce, perché è ammalato, perché è imprigionato, perché è intrappolato, perché io sono schiacciato dentro a quel imbroglio di che sono io per me stesso. Tanto è vero che preferisco non fare tanto con tanta disinvoltura i conti con me stesso, perché mi vado a impelagare dentro a imbrogli sempre più insopportabili. Ed ecco, sazia di beni il tuo desiderio. È lui, è il Signore dell'intimo. E per questo, vedete, benedici il Signore, anima mia. Sono in grado di benedirlo, di rispondere, di vivere in relazione a lui che mi ha chiamato dall'inizio, perché lui stesso si è preso la briga di visitarmi, raggiungermi, coinvolgermi, toccarmi, ristrutturarmi, ricostruirmi dalle fondamenta di me stesso. Si rinnovi come aquila, e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Ecco, questa è la sezione che abbiamo appena letto, e di seguito due sezioni che sono, accennava questo in modo un po' confuso poco fa, sono strettamente coordinate tra di loro, ma riguardano l'opera del Signore nel vissuto di ogni persona umana. Qui direttamente vedete l'orante parla in prima persona. Adesso come avviene che il Signore sia protagonista di quell'impresa che restaura l'intimo di ogni persona umana? La seconda sezione, dal versetto 6 al versetto 10, dice così: il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Ecco, qui adesso la condizione umana viene richiamata e interpellata a partire da quella esperienza di oppressione, come dice qui il nostro testo, questo è un termine tipicamente biblico, quella condizione di come dire, sprofondamento nell'abisso inquinato delle cose di questo mondo e degli avvenimenti della storia umana, e sguazzare nell'ingiustizia, sguazzare in un contesto dove l'esistenza umana obbedisce ai criteri della prepotenza, gli oppressi. Ebbene, vedete, il Signore è all'opera proprio là dove quella oppressione di cui fanno esperienza gli uomini di questo mondo li condurrebbe di per sé alla disperazione. Ed invece è proprio là dove gli uomini sono sprofondati in questo abisso di ingiustizia e di iniquità, che il Signore è all'opera. E qui viene rievocato il caso esemplare più che mai di cui fu protagonista il popolo, che ancora era semplicemente una massa di schiavi in Egitto. L'Egitto è ambiente infernale per antonomasia, violenza, prepotenza e ingiustizia, ed ecco Mosè. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere, dove vedete che qui, per il nostro Salmo 103, la liberazione dall'Egitto, che ha avuto evidentemente dei suoi risvolti visibili, oggettivi, c'è anche un trasferimento geografico, c'è l'allontanamento da un certo territorio e un viaggio attraverso il deserto per arrivare a un'altra terra, e c'è di mezzo tutto un conflitto molto scenografico contro il faraone, sappiamo bene, ma per il nostro Salmo vedete che la liberazione dalla schiavitù in Egitto è intimamente, profondamente, radicalmente un evento interiore, un evento di liberazione del cuore, un evento di ristrutturazione dell'intimo, l'evento di chi vive nell'intimo visitato dal Signore l'esperienza della libertà. Esperienza della libertà perché poi quelli guidati da Mosè si allontanarono, sì, ma l'esperienza della libertà di per sé riguarda l'intimo del cuore umano. Tant'è vero che, come sappiamo bene nell'antico racconto, già 3 giorni dopo essere usciti dall'Egitto rimpiangono. Quindi vuol dire che quella libertà non è acquisita come un dato che vale in quanto definisce una condizione di esistenza empirica, oggettiva, definita da prerogative esterne. Ciò che determina la libertà è l'opera del Signore, che nell'intimo raggiunge coloro che sono oppressi e apre nel cuore umano le strade della vita nuova, le strade di Mosè. Ha rivelato a Mosè le sue vie, le vie del Signore rivelate a Mosè, percorse da Mosè, e quindi appresso i figli di Israele così hanno accolto la sua maniera di presentarsi e di operare. Il Signore è stato protagonista di quella liberazione, per come andarono le cose stando alla visibilità scenografica degli eventi. Questo è un dato marginale, tutto sommato secondario, tutto sommato, stando al nostro Salmo 103, addirittura potremmo come trascurarlo, si fa per dire, ma è quel passaggio dall'esperienza di un'ingiustizia interiorizzata, perché coloro che stanno in Egitto non soltanto subiscono l'ingiustizia del faraone, ma vivono in un clima di ingiustizia, in un contesto di ingiustizia, in un contesto dove la violenza è dominante, dove la violenza viene barattata come il valore, come il criterio interpretativo a cui tutto il resto deve sottostare, e dunque la novità si manifesta come liberazione dell'intimo, rieducazione radicale del cuore umano, la liberazione degli oppressi. E allora ecco, qui vedete, di questa impresa è protagonista il Signore, lui buono e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore. Egli non continua a contestare, non conserva per sempre il suo sdegno, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Vedete la pazienza con cui il Signore si è impegnato a educare il cuore umano. 3 giorni dopo l'uscita dall'Egitto avrebbe dovuto piantarli in asso e lasciarli ricadere in quello stato di oppressione di cui vagheggiavano paradossalmente l'ideale. c'è una novità di cui il protagonista è il Signore. Questa novità riguarda la ricostruzione dell'intima, la rieducazione del cuore, la restaurazione di quel desiderio che dall'interno è l'impulso determinante per quanto riguarda l'impostazione della vita. Vedete, è proprio passando attraverso l'esperienza dell'oppressione, da dove l'esistenza umana sprofonda in modo più o meno subdolo, in modo anche più o meno dichiarato e voluto, è il disordine del mondo, è il male del mondo, è il male della società umana, è il male che nel corso della storia umana viene incrostandosi con dei fenomeni sempre più devastanti e spudorati, ed ecco oppressione. E il Signore, buono e pietoso, è all'opera non per punire qualcuno e premiare qualcun altro, perché saremo sempre punte da capo. Il Signore è all'opera per restaurare l'intimo del cuore umano. E adesso, vedete, l'altra sezione, strettamente connessa con questa, dal versetto 11 al versetto 18, qui è quel che riguarda tutte le persone, ogni persona. Il nostro orante si è esposto direttamente lui, in prima persona singolare, adesso di nuovo tutti gli uomini, nella sezione che abbiamo appena letto, tutti gli uomini che sono oppressi e sono dentro a questa storia. La storia è quella di cui tutti facciamo esperienza, e è un'esperienza interiorizzata, rispetto alla quale nessuno è giudice che può tirarsi fuori e ritenersi indenne. Ma il Signore è all'opera in questa storia, perché è protagonista di quella rieducazione dell'intimo di cui sappiamo. E adesso, vedete, la terza sezione, dal versetto 11, dice così: come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Ecco, attenzione a questa espressione, su quanti lo temono, che adesso compare tre volte: qui la prima volta, poi di nuovo nel versetto 13, poi di nuovo ancora nel versetto 17. Tre volte, su quanti lo temono. Abbiamo incontrato in tante altre occasioni questa espressione: il timore del Signore non è lo sgomento, neanche il terrore, o questo sentimento così di sperante solitudine. Il timore del Signore è quel sentimento che dal fondo del cuore umano apre la relazione con il mistero. E in questo caso, vedete, non c'è bisogno di misurarsi con particolari fenomeni di disordine sociale, di inquinamento politico, di coinvolgimento in una vicenda umana che ha l'aspetto del massacro. In questo caso, vedete, è l'esperienza di quella fragilità che è propria di ogni essere umano, in quanto ogni essere umano è creatura, e questo a prescindere dal fatto che poi abbia quella particolare persona abbia acquisito un linguaggio che le consente di impostare oggettivamente la sua vicenda, ma l'essere umano che nella sua fragilità si consuma. E questa fragilità, che sembra essere premonizione infallibile di un annientamento senza senso, diventa la rivelazione di come la nostra fragile esistenza umana appartiene al mistero del Dio vivente. E questo anche quando mancano le parole, non si è in grado di esplicitare con linguaggio adeguato, questa esperienza che però nell'intimo diventa motivo portante di una vita che risponde alla vocazione che viene da Dio. Ma vedete, questa trasformazione avviene nell'intimo perché è opera del Signore. È l'opera del Signore che si manifesta là dove l'esistenza umana sta precipitando nel vuoto senza appigli, fragile com'è, fino a consumarsi, fino alla morte, fino alla polvere, adesso leggiamo. E questo riguardo, i dati nella loro oggettività si impongono indipendentemente dal gradimento di tutti noi. Ma ebbene, questa esperienza della fragilità che raggiunge l'espressione estrema nella vanificazione della nostra esistenza che sparisce, è abitata da questa rivelazione che apre l'animo umano alla relazione con il mistero del Dio vivente. Di fatto, vedete, io ne sto parlando, ma succede, mi sembra proprio che il nostro Salmo stia dicendo, che molti uomini che vanno incontro alla loro fine, vengono meno, in realtà stanno vivendo questo tuffo nel mistero, che è opera di Dio, che è manifestazione in loro, anche se non lo sanno dire, di come il Signore è protagonista di questa rieducazione dell'intimo. E allora qui stavo leggendo: come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Questa esperienza del mistero, vedete, una prima immagine, lontananza e una piccolezza che sembra essere minuscola, schiacciata, insignificante, ed ecco il mistero è un abbraccio. Questo cielo che è alto sulla terra, è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Questo passare dall'esperienza di una piccolezza che si consuma apparentemente, esaurisce le sue potenzialità vitali e si inabissa nel vuoto, come appartenenza a un mistero che tutto avvolge. È alto, è lontano, ed è una presenza che abbraccia. E poi dice: come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Vedete, un'esistenza umana fratturata, crepe di ogni genere, e l'esperienza anche qui, senza possibilità di starci molto a ragionare sopra e a trovare un linguaggio interpretativo adeguato, tutte quelle fratture che man mano fanno dell'esistenza umana un coagulo di frammenti che si disperdono, ed ecco come dire, un riempimento. Le crepe, le fratture, l'esperienza di frantumazione si compongono all'interno di quel abbraccio di cui parlava il versetto precedente. E vedete, questo ristabilimento di una identità là dove i pezzi del vissuto sembravano destinati a disperdersi nel vuoto. Invece come è vista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe e l'esperienza di come l'esistenza di un povero uomo qualunque come sono io è un'esistenza che si sta ricompattando in una unità che è dono gratuito di quel mistero di cui quel povero uomo che sono io nemmeno sa parlare. E allora prosegue ancora, vedete, come un padre ha pietà dei suoi figli. Questa è l'affermazione che ricapitola i due versetti e le due immagini precedenti. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Di coloro che senza saper dire come, perché, spiegare e insegnare ad altri, però vivono abbandonati alla realtà di un mistero che li sovrasta, che li avvolge, che li contiene, che li accompagna nella vita e nella morte. Ed ecco, perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere, come l'erba sono i giorni dell'uomo. Come il fiore del campo, così egli fiorisce, lo investe il vento e più non esiste, il suo posto non lo riconosce. È la nostra condizione umana, non c'è dubbio. Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La fragilità della nostra condizione umana diventa come il luogo della rivelazione di quel di un mistero innominabile che però mi fa vivere a sua misura e non appartengo a me stesso e sono espropriato di me stesso e nel mio venir meno laddove io non sono più me stesso appartengo al mistero che mi fa vivere. Quindi la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. E qui il versetto 17 prosegue, la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Qui i versetti 17 e 18 contengono un accenno abbastanza preciso, direi proprio inconfondibile, a coloro che già vivono nella consapevolezza dell'alleanza. Quando si dice alleanza si intende coloro che hanno ormai acquisito un linguaggio, dei criteri interpretativi, e sono loro, proprio loro, che possono parlare di quanto avviene nell'intimo di ogni creatura umana, che pure non sa dire, di tutti gli oppressi che scoprono in loro stessi istanze di libertà, di tutte le creature umane di questo mondo che vengono meno fino alla morte e si immergono nella relazione con la presenza che li precede, li avvolge, li accompagna, li attende. E allora, ecco qui, e siamo agli ultimi versi del nostro Salmo, il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono, il suo regno abbraccia l'universo. Vedete qui adesso l'instaurazione del regno. L'instaurazione del regno nell'intimo restaurato. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono. E il suo regno abbraccia l'universo e tutta la creazione e tutti gli eventi della storia umana e tutto. Trova la propria misura positiva e qualificata in relazione alla signoria del Dio vivente, è il suo regno. E vedete, il regno instaurato, il Salmo 103 a questo riguardo è veramente magistrale per noi, il regno instaurato proprio là dove il cuore umano è guidato lungo un itinerario di conversione, di ristrutturazione, di consegna, di sconfitta per quanto riguarda la pretesa di una soggettività che ancora vorrebbe affermare il proprio protagonismo. Ed ecco questo itinerario di demolizione è l'itinerario della restaurazione dell'intimo. E il regno viene così. E allora qui il Salmo si conclude con una sequenza di inviti rivolti a tutte le creature, a partire dalle creature celesti. Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. E quindi benedite il Signore, voi tutte le sue schiere, dunque le creature angeliche e poi le creature dell'universo, è la volta celeste, le schiere, dunque gli angeli appartengono a un ordine superiore, poi ci sono le creature dell'ordine terrestre, ma appunto creature che appartengono al nostro contesto in quanto delimitano i confini della volta sopra di noi, ministri che fate il suo volere. Benedite il Signore voi tutte opere sue, e quindi tutte le creature nello spazio, nel tempo, tutte le creature. Vedete che è veramente una visione cosmica, è una visione che ricapitola tutti i passaggi, i momenti, le articolazioni della storia umana nel passato, nel presente, nel futuro. È il regno, ed è il regno come il cuore umano restaurato nell'intimo può contemplarlo, e per questo ringraziare il Signore. Benedici il Signore, anima mia. Fermiamoci qui e spostiamo l'attenzione sul brano evangelico di domenica prossima. Bisogna che adesso riprendiamo contatto con il Vangelo secondo Marco, e più esattamente con il grande discorso apocalittico nel capitolo 13. Tutto il capitolo 13. Diamo uno sguardo rapidamente al testo che abbiamo sotto gli occhi. In realtà domenica prossima leggiamo gli ultimissimi versetti del capitolo, ma vale la pena di prendere un po' di rincorsa, anche se forse vi impongo una certa fatica. Ma tanto.
No.
L'oppressione è il nostro forte. Non dimenticate mai, e l'ho detto e ripetuto tante volte, ultimamente stiamo leggendo l'Apocalisse di Giovanni con alcuni amici in un altro contesto, ma non dimenticate mai che il discorso apocalittico comporta un messaggio di consolazione, malgrado la maniera corrente di intendere un termine come questo, apocalisse, o gli aggettivi corrispondenti. È un messaggio di consolazione nel contesto di pesanti, feroci contraddizioni, questo sì, che sono le note caratteristiche e costitutive della nostra esistenza umana, ma non è un messaggio che annuncia il disastro, è un messaggio che annuncia consolazione per coloro che sono alle prese con il disastro. Ci siamo dentro. E anche il discorso apocalittico di Gesù, vedete qui il linguaggio apocalittico che viene ripreso nei Vangeli, viene dall'Antico Testamento, alcuni grandi testi, altri testi più sfumati, e dunque poi tutta una letteratura apocalittica nell'epoca contemporanea alla redazione dei Vangeli, poco prima, poco dopo. Fatto sta, insisto ancora, come ho ripetuto più volte, nel rimarcare il fatto che questo messaggio di consolazione si avvale di un affaccio che guarda alla realtà della storia in corso, la realtà del nostro presente, la realtà del nostro vissuto, a partire dalla fine verso di noi. Dunque non è un messaggio che riguarda quel che deve succedere da qui alla fine, ma la prospettiva è esattamente capovolta, perché la fine già appartiene a Dio. La fine è il punto di partenza, la fine è il punto di partenza già acquisito, e la fine è Apocalisse, cioè rivelazione della gloria, della vittoria, della maestà del Dio vivente. A partire dalla fine, ecco che è possibile allora volgere lo sguardo agli eventi che sono in corso e interpretarli. Questo messaggio, adesso mi esprimo in termini piuttosto generici, poi diamo subito uno sguardo al discorso del Signore. Il messaggio apocalittico ha un, come dire, una portata universale, nel senso che illumina la scena della storia umana, ma scena della storia umana vuol dire non soltanto, stiamo leggendo il libro di Daniele in questi giorni, la prima lettura della messa feriale, e oggi comparivano questi animali che sono i grandi imperi che si succedono, l'impero babilonese, poi l'impero medo, e poi l'impero persiano, e poi arrivano i greci, le belve. La storia nelle sue grandi manifestazioni, e adesso vedete uno svolgimento che viene illuminato a partire dalla fine, perché la fine è già acquisita. La fine è la dimostrazione di cui noi siamo ormai spettatori, siamo ormai alle prese con questo svelamento della realtà finale, piena ed esauriente, la vittoria del regno. Bene, vedete che bisogna tener conto del fatto che nel messaggio apocalittico non soltanto la scena viene illustrata e illuminata per quanto riguarda gli eventi più vistosi della storia umana, ma c'è uno scenario che si apre nel segreto dei cuori, e il linguaggio apocalittico è un linguaggio che, così come interpreta gli eventi a partire dalla fine, interpreta quell'itinerario di conversione che intercetta il vissuto nella segretezza più profonda di ogni cuore umano. È il Salmo 103, il nostro Salmo. Fatto sta che qui, capitolo 13, Gesù è di fronte a Gerusalemme, uscito dal Tempio. Vedete i primi quattro versetti descrivono il contesto nel quale dal versetto 5 si inserisce il discorso. Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: maestro, guarda che pietre e che costruzioni. Grandioso il rifacimento del tempio nel corso dei decenni precedenti, un'opera imponente, davvero. Anche i resti che sono visibili oggi sono il segno inconfondibile di una impresa architettonica straordinaria. Ebbene, le pietre, che belle pietre, le costruzioni. E Gesù gli rispose: vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta. Guardate che Gesù non vuol fare, come dire così, il piantagrane che subito spegne la luce della festa. No, Gesù sta parlando di quello che è il dato oggettivo della nostra vicenda umana, per cui le attività messe in forma anche così vistosa sulla scena come espressione dell'iniziativa umana si esauriscono, si consumano, finiscono. E Gesù dice: non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta, mentre era seduto sul Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio. Dunque questa è la posizione di Gesù, di fronte a Gerusalemme, di fronte al Tempio, dall'altra parte della valle. Ma è uno scenario, vedete, che attraverso l'immagine di Gerusalemme e il Tempio lì sotto i loro occhi allude a quello che è lo spettacolo visibile e invisibile, ma che possiamo immaginare in quanto è la scena della storia umana. Gesù di fronte alla storia umana, e alla storia umana nei suoi aspetti più espressivi, dal punto di vista dei dati oggettivi, la storia umana in quanto si svolge là dove è attivo il dibattito del discernimento che interpella il segreto di ogni cuore umano. E allora i discepoli adesso intervengono. Mentre era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, ecco, Pietro, Giacomo e Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte. Dici quando accadrà questo e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi. Notate che questi quattro sono i primi quattro. Ieri alla festa di Sant'Andrea abbiamo letto nel Vangelo secondo Matteo la chiamata dei primi quattro. Qui è il Vangelo secondo Marco. Nel Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, dal versetto 16 al versetto 20, Gesù passa lungo la riva del mare, vede sotto lo sguardo di Gesù i due, poi altri due, sotto lo sguardo di Gesù. Sono quegli stessi quattro adesso qui, non casualmente. Quando Gesù passeggia sulla riva del mare è stato ormai presentato nel racconto evangelico come il figlio con il cuore aperto, il figlio in ascolto della voce, il figlio per il quale il cielo si è spalancato sopra di lui, e questo spalancamento del cielo trova riscontro nell'apertura del suo cuore umano in ascolto della parola, il figlio che è in cammino per portare a compimento la missione che gli è stata affidata. Ecco il figlio di cui io mi compiaccio, ecco il figlio, così la voce. E Gesù è in cammino, guarda il mare, l'oltremare. Conosciamo queste battute indimenticabili della narrazione evangelica. Vedete che Gesù è il protagonista della fine. Il figlio con il cuore aperto, in ascolto della voce che porta a compimento la missione che gli è affidata, il viaggio che egli deve affrontare per ritornare alla dimora da cui proviene, passando attraverso le vicende di questo mondo, la condizione umana, la concretezza della carne umana e tutti gli strati di scorie inquinate che sono sedimentate nel vissuto umano e nel cuore umano, nella durezza del cuore umano. Il viaggio del figlio per ritornare alla dimora da cui proviene, attraverso la durezza del cuore umano, aprire un varco, poi il racconto evangelico ci dice che deve attraversare il mare, deve attraversare l'ostacolo per eccellenza, che è quell'indurimento, quel ripiegamento, quella paralisi impietrita del cuore umano. E dunque Gesù già viene presentato a noi come il protagonista della fine, e adesso i discepoli chiedono un segno e vedete, chiedono un criterio interpretativo della nostra realtà per affrontare la fine. Vedete che i discepoli qui si pongono in quell'atteggiamento che per noi è abbastanza comune, direi scontato. La fine sta davanti a noi e dunque vediamo di regolarci nella interpretazione di quello che sta avvenendo con dei segnali opportuni. E ricordate che nel capitolo 8 del nostro Vangelo, il termine Simeon che già compariva, quando Gesù è stato interrogato dai farisei, capitolo 8 versetto 11. Allora i farisei vennero e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. E Gesù, traendo un profondo sospiro, vedete, un profondo sospiro, è il modo d'essere di Gesù, che esprime questo spalancamento dell'intimo nel suo vissuto umano, nella sua condizione umana, nella sua carne umana, questo respiro profondo che diventa il suo modo per dare accoglienza a tutte le contrarietà che incontra. Nella pagina immediatamente precedente, capitolo 8, la seconda moltiplicazione dei pani, Gesù ha spezzato il pane, è il cuore spezzato, è questo suo profondo sospiro, e quelli chiedono un segno e Gesù non dà il segno, perché il segno è esattamente quel suo passare attraverso le vicende di questo mondo con il cuore aperto, il cuore del figlio in ascolto della voce. E allora Gesù sta ribaltando la prospettiva, quello che noi già potevamo intuire tenendo conto di come funziona, per dir così, il messaggio apocalittico. Gesù sta ribaltando la prospettiva, dato che la fine, vedete, consiste esattamente nella sua risposta alla voce a cuore aperto. Lui è la fine, lui è il protagonista della fine, laddove tutto il disastro della storia umana gli casca addosso e lui trascina tutto con sé nel suo viaggio di ritorno alla dimora da cui proviene. E i discepoli chiedono un segno per regolarsi in base a una fine che istintivamente bisognerebbe rimuovere, rinviare, vediamo di trovare delle soluzioni trasversali che ci consentano di non precipitare verso quella fine che qui si prospetta come una catastrofe. Ma il fatto è che la fine non è una catastrofe, perché la fine è lui, il cuore aperto del figlio in ascolto della voce, dove tutto il complesso di negatività, di inquinamenti, di disordini di cui la storia fatta dagli uomini è espressione, precipita in lui, addosso a lui, dentro di lui, nel cuore del figlio. E adesso vedete Gesù parla. Dici quando, chiedono i discepoli, e Gesù si mise a dire loro, versetto 5. È importante, così adesso vorrei rapidamente proseguire, passare in rassegna i versetti di questo capitolo 13, importante, mi sembra proprio cogliere questa sottolineatura costante da parte del nostro evangelista circa l'atteggiamento di Gesù che parla al cuore umano, che parla al cuore umano. Gesù che insegna, sussurra, sospira, parla al cuore umano per la restaurazione dell'intimo, perché qui vedete è esattamente in rapporto all'evento decisivo di cui lui è protagonista, la fine, la vittoria, ed è in questo modo che la sua parola diventa efficace in rapporto alla restaurazione dell'intimo umano. Fatto sta che il discorso adesso si sviluppa così per tappe, prima tappa fino al versetto 8, si mise a dire loro: guardate che nessuno vi inganni, molti verranno in mio nome dicendo sono io e inganneranno molti. E quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi, bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Prima della fine nel tempo dell'inganno, nel tempo della seduzione, ha detto, era il tempo dell'inganno. Si leverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti sulla terra, vi saranno carestie, questo sarà il principio dei dolori. Vedete, prima della fine è il tempo dell'inganno, è l'inganno del linguaggio umano. Verranno e diranno, linguaggio umano, sono io. Il linguaggio umano, vedete, che vuole interpretare ogni cosa in base a finalità parziali, finalità intermedie, finalità inconcludenti, mentre invece è proprio a partire dalla fine che allora è possibile interpretare quello che sta avvenendo, e la fine appartiene a lui, e la fine è rivelazione della sua vittoria, e la fine è instaurazione del regno. E intanto vedete qui il tentativo di interpretare, è il linguaggio umano che si attribuisce questa competenza, interpretare quello che sta succedendo in base a delle finalità parziali, inconcludenti. E allora avremo per forza a che fare, in un modo o nell'altro, vedete, con quello che ci diceva il Salmo 103, avremo a che fare con situazioni di ingiustizia in tutte le salse, avremo a che fare con l'esperienza ricorrente di migliaia, milioni, miliardi di esseri umani che ritornano in polvere. E Gesù dice, questo è il principio dei dolori, le doglie. Gesù dice il criterio che a partire dalla fine bisogna applicare per dare un senso a quello che sta avvenendo, è che siamo alle prese con un travaglio. È cominciato il travaglio, ma il travaglio, vedete, in vista di un parto, in vista di una creatura che deve nascere. Questo è il principio delle doglie. E allora di seguito, sempre a proposito di quel che avviene prima della fine, che è il nostro tempo, Gesù, vedete, per certi versi rincara la dose, ma rincara la dose in maniera perfettamente coerente con quello di cui noi tutti facciamo esperienza, e cioè, badate, a voi stessi vi consegneranno i sinedri, dunque è il tempo della persecuzione, niente meno. Sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e re a causa mia per rendere testimonianza davanti a loro, ma prima è necessario che l'Evangelo sia proclamato a tutte le genti, e quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare ma lo Spirito Santo. E dunque persecuzione che è imperversa, contraddizioni ferocissime e un accumulo di tribolazioni, e la situazione sembra peggiorare di tappa in tappa nello svolgimento della storia umana. Noi ci siamo dentro e abbiamo l'impressione di essere alle prese con un dramma sempre più straziante. Persecuzione, addirittura conflitti tra fratelli e parenti stretti, e questo accumulo di tribolazione, dice Gesù, è il contesto nel quale cresce l'evangelizzazione per tutti i popoli. Cresce l'evangelizzazione per tutti i popoli. L'Evangelo proclamato a tutte le genti. E intanto, dice Gesù, il soffio del Dio vivente, lo Spirito del Santo, il soffio del Dio vivente, un linguaggio nuovo nell'intimo del cuore umano. Vedete, questo è il tempo nel corso del quale è in atto un magistero spirituale, che non vuol dire evanescente, etereo, inconcludente, è il magistero che raggiunge le situazioni confuse, caotiche, inquinatissime, che ristagnano nell'intimo del cuore umano, ed ecco lo Spirito Santo, il soffio del Dio vivente detta, lui vi detterà. Vedete, qui c'è di mezzo l'apprendistato relativo a un altro linguaggio, un'altra lingua, lingua interiore, nell'animo umano. E allora, adesso versetto 14, sempre prima della fine, sembra che, stando alla manifestazione esterna degli eventi, le cose vadano sempre peggio, addirittura adesso il tempo della grande profanazione. Quando vedrete l'abominio della desolazione, un testo che leggiamo è pieno di citazioni, libro di Daniele, libro di Ezechiele, libro di Isaia e altri testi antico testamentari. Dunque, là dove non conviene, qui è l'idolatria che si erge a sistema di abbrutimento e di sopraffazione, l'abominio della desolazione, chi legge capisca. Allora quelli che si trovano nella Giudea, qui è la profanazione del Tempio, immagine classica del massimo dell'aberrazione di cui gli uomini sono capaci, è proprio la profanazione del santo. E dunque qui la situazione è pericolosissima, quelli che si trovano nella Giudea fugano sui monti, chi si trovano sulla terrazza non scenda per prendere qualcosa in casa, chi è nel campo non torni, guai alle donne incinte e così via. Vedete fino al versetto 30, no, c'è scritto 20, se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe, ma a motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni. Dunque, nel tempo della profanazione, è il nostro tempo? L'idolatria che si manifesta in maniera così spudorata e apparentemente dominante, è in atto un disegno di elezione che apre le strade della libertà nel linguaggio. Vedete, questo è un linguaggio tipicamente biblico. Gli eletti, scelti, sono coloro che in una relazione d'amore sono stati liberati per rimparare a vivere. Ma questa è la realtà di cui ci si rende conto se condividiamo lo sguardo apocalittico che a partire dalla fine ci spiega quel che sta succedendo. È in atto un disegno di elezione che apre le prospettive, che illumina le dimensioni, che struttura le articolazioni della libertà nell'intimo del cuore umano. Perché qui vedete, la questione non è abbattere un idolo e fabbricarne un altro, non è chi vince in guerra e chi invece è sconfitto, la questione è riportata alla sua radicale fecondità, perché è in questione la vita che viene ritrovata attraverso la rieducazione del cuore umano. Ma questa rieducazione non avviene in modo, come dire, così prodigioso, con qualche intervento spettacolare dall'esterno, qualche scenografia affascinante, ma questa ristrutturazione del cuore umano avviene dal di dentro del dramma, dal di dentro del travaglio, dal di dentro del disastro, dal di dentro della nostra storia di oppressione, che è storia di liberazione. Di questo, vedete, noi possiamo renderci conto a partire dalla fine, in quanto stiamo man mano recependo quel linguaggio che parla dal di dentro di noi stessi, come eco della parola di Gesù. E qui di seguito adesso versetti 21, 22, 23... Vedete qui addirittura c'è il rischio di uno smarrimento, che è il massimo della negatività. Ci sembrava di aver raggiunto nella profanazione del Tempio il massimo, invece c'è un massimo più massimo del massimo, perché qui dice: allora se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, ecco è là, non ci credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti che faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco il punto. Voi però state attenti, io ho predetto tutto. Vedete, lo smarrimento estremo, al di là di questo non riusciamo a immaginare niente di peggio. Quando la stessa elezione è minacciata nell'intimo del cuore umano dal rischio di ridursi a un linguaggio idolatrico. Quando il cuore umano è nel quel cammino di liberazione che lo sta rieducando, si appropria niente meno che della elezione di cui gode il beneficio. E adesso, ma in quei giorni, ecco il versetto 24, dopo quella tribolazione, bisogna aggiungere all'inizio del versetto un bel ma. Lo dicevo già in altre occasioni, ma in quei giorni dopo questa tribolazione, adesso vedete la fine, e la fine è lui che viene, fine lui. Il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, non c'è da spaventarsi, gli astri si metteranno a cadere dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi. Vedete, è lui il signore del tempo e dello spazio, è lui il signore dell'universo, è lui che viene, è il figlio amato dal padre che provoca il crollo della idolatria. Della nostra idolatria, delle nostre idolatrie, del nostro fallimento, di quello che in noi è accumulo di negatività che non sapremo mai gestire se non trasformandole quasi in pretesa di dominio, di sopraffazione, di prepotenza. Ed ecco, il figlio amato dal padre provoca il crollo. Qui è il sole che si oscura, la luna che non ha più il suo splendore, è il crollo dell'idolatria. E così è lui che ci libera dall'inganno del nostro linguaggio, il nostro modo di esercitare il potere sulle cose, sugli altri. È lui che viene il liberatore, là dove la nostra iniziativa umana è sconfitta. E quella sconfitta non è per la condanna, è per la liberazione, ed è per la rieducazione, per la ristrutturazione, non mi stanco di ripeterlo, del nostro povero cuore umano. E allora, ecco, e siamo alle ultime battute del discorso, vedete, versetto 28, adesso, questo è il nostro tempo di adesso, ecco nell'interpretazione, dal fico imparate questa parabola. Oggi leggevamo la parabola del fico nel Vangelo secondo Luca, qui è il Vangelo secondo Marco. Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina, e così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. Vedete, questo è il nostro tempo di adesso, lui sta alle porte. Questo è il criterio in base al quale i discepoli chiedevano un segno per in qualche modo mantenere le distanze rispetto alla fine. Adesso, proprio in quanto lui è la fine, ecco che ci comunica qual è il criterio valido per interpretare il nostro presente. Siamo alle prese con lui che sta alla porta del cuore umano e bussa, parlando con il suo linguaggio, parlando con la sua parola definitiva. Vedete, non passerà questa generazione, dunque questa generazione, ogni generazione, la nostra generazione, il nostro adesso, quanto poi a dunque, come dice qui, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questa parola è definitiva, Quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. Vedete, è la parola definitiva della sua Pasqua di morte e di resurrezione. È la parola definitiva. E noi abbiamo a che fare con lui che bussa alla porta, che preme alla porta, che si presenta alla porta. Notate che il termine porta ricompare nel Vangelo secondo Marco, alla fine del capitolo 15, inizio del capitolo 16, la porta che chiude il sepolcro. Sira, è la porta che chiude il sepolcro. È la sua Pasqua di morte e di resurrezione, vedete? Ecco la fine. E la fine esercita una pressione eloquente che interpella il cuore umano. Lui ci sta parlando, ci sta comunicando quel che è suo, ci sta coinvolgendo nel suo discorso, ci parla della paternità di Dio. Qui, notate che ritroviamo il Salmo 103, ci parla della paternità di Dio. Il Padre ci parla della paternità di Dio. Vedete? Questo è il criterio in base al quale, a partire dalla fine, noi siamo aiutati a renderci conto di quello che sta succedendo. Cosa sta succedendo nel tempo e nello spazio di questo mondo, nelle misure della nostra storia umana? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che il nostro cuore umano sta imparando a dire Padre. Questo sta succedendo. Questa è la novità apocalittica. Questa è la novità. Questo sta succedendo. E qui vedete, ecco, state attenti, vegliate, dal versetto 33, è il brano di domenica prossima, sono pochissimi versetti, notate il verbo vegliare, qui agripnin, poi ritorna due volte il verbo grigorin, vegliate, è il nostro tempo, è il tempo della veglia. Ma veglia poi non vuol dire che allora non si dorme più. Cosa vuol dire? Vedete, qui stavo leggendo, voi non sapete quando verrà il momento preciso, il keros. Dunque è questa progressiva presa di coscienza di come siamo sprovveduti. Di come siamo inconcludenti, di come siamo disorientati, di come siamo disabili, handicappati per quanto riguarda il nostro modo di gestire le cose del mondo, gli avvenimenti della storia, imporre la nostra iniziativa. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vedete, c'è di mezzo un potere, exousia, interessante, perché questo è il nostro tempo, in rapporto alla fine di cui lui già è il protagonista, vittorioso. Quando è svuotato il potere della nostra parola umana, e parola è anche energia, parola è anche presa di possesso, parola è anche capacità di intervento, e parola è quel che fa della storia umana, in base alla nostra iniziativa, il contesto della oppressione, dello sfinimento, adesso è svuotato il potere della parola umana e noi stiamo acquisendo il potere, exousia, che è della sua parola, di quella sua parola definitiva. Vedete che nel nostro Vangelo, nel capitolo primo, il termine exousia compare là dove nella sinagoga di Cafarna Gesù insegnava con autorità. La sua parola era autorevole. Perché? Perché è una parola realizzata, è la novità di Gesù, maestro. Parla, ecco il potere. E nel capitolo 2, versetto 10, il termine exousia, per illustrare la prerogativa del Figlio dell'uomo che è in grado di rimettere i peccati. Il potere di amare e di perdonare. È il suo potere. Vedete, là dove la nostra parola umana viene tacitata, noi stiamo imparando a far nostro il suo linguaggio. È la rieducazione intima e profonda del cuore umano. E in più, vedete che nel capitolo 11, quando Gesù ormai a Gerusalemme compie i gesti che conosciamo, viene interpellato: ma con quale autorità fai questo? Perché fai questo? Come ti permetti? Con quale exousia fai questo? E Gesù non risponde a quelli che l'interrogano, mentre invece poi racconta una parabola. E nella parabola il figlio che i vignaioli hanno buttato fuori, hanno scartato, hanno eliminato, diventa il fondamento di un nuovo edificio. È il potere della sua figliolanza. È il figlio di cui Dio si compiace. È il figlio che diventa principio fondamentale di una nuova impostazione della vicenda umana, laddove man mano gli uomini scoprono di essere depositati su di lui come diversi pezzi di un materiale che servirà alla costruzione del nuovo edificio, perché lui è il fondamento, è il potere del figlio. E questo è il tempo della nostra veglia, dice qui il versetto 35: vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, al mattino, perché non giunga all'improvviso, trovandovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. Questo è il tempo della nostra veglia, il tempo nel corso del quale noi stiamo imparando a dire con lui Abba, Padre. E nella paternità di Dio stiamo scoprendo come tutto il dramma si ricompone in obbedienza alla sua volontà d'amore, che è volontà di ristrutturazione, di conversione, di liberazione, di restaurazione del nostro cuore umano. E è il grande travaglio che obbedisce alla paternità di Dio. Vedete che nel capitolo 14, abbiamo qui sotto gli occhi, dal versetto 32 Gesù si ritira nel Getsemani dopo l'ultima cena, e nel Getsemani in preghiera ci sono tre discepoli che dovrebbero vegliare con lui e invece si addormentano, e Gesù diceva, versetto 36, Abba, Padre. È la prima volta nel Vangelo secondo Marco che sulla bocca di Gesù affiora questa parola, Abba, Padre. Tutto è possibile a te, non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu, Abba, Padre. E così ritorna dai discepoli, li trova addormentati, ma vegliate con me. E poi una seconda volta, e intanto, allontanatosi di nuovo, versetto 39, pregava dicendo le medesime parole, in greco qui è singolare il termine, dicendo la medesima parola, Abba. Abba, Gesù ripete la medesima parola, Abba, Padre. Vedete, è così che Gesù si presenta a noi come il Signore della fine, il Signore che nella fine pone il fondamento dell'umanità redente, dell'umanità restaurata, dell'umanità riconciliata, dell'umanità che ritorna a Dio, dell'umanità che è qualificata da quel titolo di figliolanza che spetta a Lui e che vuole condividere con noi. È il Signore del nostro finire. Nel nostro finire non siamo prigionieri di una sconfitta più o meno meritata, ma nel nostro finire apparteniamo a Lui. E questa conversione dell'intimo, ve lo dicevo e adesso ci fermiamo, e mi sembra che all'inizio di questo tempo di avvento sia proprio il caso che ce lo ridiciamo tra di noi. Questa conversione dell'intimo, come ce ne parlava il Salmo 103, di quell'intimo restaurato, è la novità apocalittica che detta la fine della storia umana, perché viene il regno, lo diceva il Salmo 103, viene il regno, e l'universo gli obbedisce. Viene il regno e l'universo gli obbedisce, ed ecco questo perché la missione affidata al figlio è giunta alla pienezza, e nella fine che fa di lui il protagonista della storia umana, troviamo il motivo per vegliare, e il motivo per reinterpretare tutto quello che è avvenuto, sta avvenendo, avverrà, in riferimento alla paternità di Dio. Quando qui nel Vangelo del Getsemani, quel che avviene nella notte della preghiera, leggiamo che venne, versetto 41, la terza volta, e disse loro: dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce. Bene, vedete che qui dormite ormai e riposatevi, qui è implicita ma facilmente riconoscibile una citazione del Cantico dei Cantici, laddove nel Cantico il diletto veglia al capezzale della creatura amata finché si sveglierà, e questa è la storia umana, e qui siamo noi, e qui siamo noi apprendisti nella veglia, non perché non dormiamo più, ma perché stiamo scoprendo come è proprio il linguaggio nuovo di Gesù, figlio di cui Dio si è compiaciuto, che sta penetrando nell'animo nostro e ci sta insegnando a dire Abba, Padre. Fermiamoci, eh?
Citiamo il Salmo 103.